Sì, ci sono un po' di questioni che riguardano le nocività qui nel Salento e in tutta la Puglia. E, come abbiamo scritto anche più volte, come un po' ripetiamo da un po' di tempo a questa parte, varie teste pensanti, insomma, da qualche parte nel mondo hanno deciso che il Salento, come tanti altri luoghi nel mondo, è un territorio, è un luogo di colonizzazione. Noi stiamo vivendo, e non è una parola forte, insomma, è un termine appropriato ed è un termine assolutamente adatto alla situazione che stiamo vivendo, perché sia da un punto di vista energetico, sia da un punto di vista del sistema economico che si vuole modificare o che si vuole realizzare qui nel luogo che viviamo, insomma, esistono vari attacchi che tentano di colonizzare sostanzialmente questo luogo. E, dal punto di vista energetico, non passa giorno in cui non vengano presentati progetti che riguardano energie rinnovabili, come eolico, biomasse, fotovoltaico, e di fatto il Salento e tutta la Puglia sono abbastanza sono pieni, insomma, di questi impianti un po' ovunque. Esistono dei progetti di gasdotto, ne esistono vari, e uno che è il progetto TAP è ormai in fase autorizzativa conclusa. La multinazionale che lo vuole realizzare, appunto la Trans-Adriatic Pipeline, ha ottenuto quasi tutte le autorizzazioni necessarie. A breve riceverà anche il via libera del governo definitivo, del governo italiano, oltre a quello degli altri paesi europei coinvolti e non. E quindi ci si trova immersi in questa situazione di nocività e di multinazionali che tentano di depredare questo luogo e di far passare, insomma, qualsiasi cosa. Luogo e territorio che si trovano in mezzo a questa situazione già da tempo, già da alcuni decenni, con la presenza dell'Ilva a Taranto, con la presenza di Cerano, della centrale a carbone di Cerano a Brindisi. È una situazione abbastanza difficile da questo punto di vista. E adesso si è aggiunto anche il problema degli ulivi che si trovano, e quindi delle campagne e dell'agricoltura. Qui il Salento si trova in una situazione in un luogo di pianura ed è ricco di ulivi. Le campagne sono sterminate, soprattutto c'è questa coltivazione degli ulivi. E da un po' di tempo a questa parte gli ulivi si stanno ammalando e c'è questo disseccamento rapido, seccano rapidamente e quindi si trovano in una situazione di sofferenza. Sia lo Stato, insomma, chi vuole affrontare questa questione dal punto di vista istituzionale, insomma, sta cercando di ha creato questa sorta di emergenza che però non esiste, nonostante gli ulivi si stiano ammalando, come è accaduto anche negli anni passati. Hanno creato però questa situazione di emergenza, stanno facendo terrorismo sui giornali e stanno creando paura, perché stanno diffondendo la voce che si tratti di un batterio che si chiama Xylella. E quindi hanno messo in atto un piano di emergenza gestito da un commissario straordinario, che sostanzialmente vuole un piano che vuole imporre delle pratiche senza che nessun altro possa intervenire a decidere se sia giusto, se sia corretto o meno questo tipo di piano. E qualche settimana fa addirittura questo piano prevedeva l'irroramento di pesticidi dall'alto su tutto il Salento, e non soltanto sulle piante cosiddette infette, ma anche sui muretti a secco o nelle altre campagne dove non si presentava questo problema del batterio. E un po' di persone si sono rese conto, insomma, che questo piano era assolutamente delirante, e quindi hanno un po' alzato la voce. Adesso questo piano è stato un po' ridimensionato, però è prevista la eradicazione, lo sradicamento sostanzialmente di migliaia di ulivi. Ma questo senza fondamento e senza logica, perché non esiste alcun nesso che sia questo batterio a determinare questo disseccamento, ma a degli occhi semplici di chiunque abbia un minimo vissuto qui dove siamo noi, è semplice rendersi conto che questo disseccamento di questi ulivi deriva dal fatto che il terreno dove si trovano questi ulivi è assolutamente impoverito da decenni di utilizzo di diserbanti, e in particolare tra questi il Roundup della Monsanto, che viene venduto e diffuso veramente come fosse acqua fresca, e quindi questi ulivi stanno seccando perché non sono nutriti, perché non riescono più a reagire a normali parassiti che esistono normalmente, insomma, in campagna e in agricoltura. Questo è sostanzialmente il quadro di questa situazione. La cosa grave, appunto, è proprio questa: il fatto che si voglia gestire questa situazione come un'emergenza, terrorizzando le persone, creando paura, togliendo loro qualsiasi possibilità di intervenire, e probabilmente per piani o per logiche che sono anche al di là di quello che si può immaginare, perché si possono soltanto fare ipotesi rispetto a questa questione qui, sul perché si sia creata questa situazione. E una delle ipotesi è che si voglia cambiare questo sistema di coltivazione attuale, che è un sistema di coltivazione tutto sommato legato al passato, legato a piccoli appezzamenti di terreno, legato alle persone che normalmente producono l'olio dai loro olivi, e invece al tentativo di creare un tipo di agricoltura industriale, di far passare anche qui un tipo di agricoltura industriale o semplicemente, insomma, altri piani di speculazione. Questa questione della xylella è legata in qualche modo alle grandi multinazionali degli OGM, perché esistono delle multinazionali come Monsanto, come Syngenta, che da alcuni anni seguono ricerche su questa questione di questo batterio in varie parti del mondo, e disporrebbero addirittura, secondo qualcuno, però non è una fonte accertata, di un ulivo anche OGM proprio resistente a questo batterio. Di sicuro c'è lo zampino di queste grosse multinazionali per quanto riguarda i pesticidi, sia e quindi il Roundup di cui parlavamo prima, quindi sia nel tentativo di continuare a diffondere l'uso di pesticidi altamente tossici che distruggono sostanzialmente poi la pianta, il terreno, cioè creano un danno irreversibile al terreno, alla pianta e all'ecosistema. Insomma, questo è più o meno il quadro.
Sì, che poi ha tutte le caratteristiche del quadro in cui una nocività ne crea un'altra e poi il sistema trova la soluzione alla situazione che esso stesso ha creato.
Sì. I grossi problemi che ci troviamo un po' ad affrontare riguardano la reazione anche a queste situazioni, perché molte persone sono coinvolte da questa situazione, si sentono comunque coinvolte e cercano di opporsi a questo ennesimo attacco che subiscono. Il problema però è che è quello proprio di tentare di legare i vari aspetti che riguardano le nocività, e quello di non pensare, insomma, che la questione della xylella o degli ulivi sia slegata dalla questione del gasdotto, che la questione del gasdotto possa essere slegata dalla questione del TAV in Valsusa, per esempio, o da altre nocività. Quello che noi infatti stiamo cercando di fare, insomma, quello che ci spinge anche, insomma, a muoverci su questo non è semplicemente la difesa di un luogo in cui viviamo. Certo, viviamo qua e siamo direttamente coinvolti da questa situazione e come minimo reagiamo, però è veramente importante ed è sempre più lo sarà cercare di mettere insieme i vari tasselli di questo sistema e di questo sistema industriale, tecnologico, capitalista ed economico che passa sulle teste delle persone, che decide che di appropriarsi di un luogo, di un territorio e tutto il resto viene sacrificato alle logiche del profitto. È veramente importante riuscire e continuare a fare questo e riuscire a porre questo discorso, perché la logica della difesa del territorio rischia di diventare veramente un'arma controproducente, perché in questi giorni ci siamo trovati insieme ad altre persone ad affrontare questa questione qui, proprio fisicamente nelle campagne in cui sarebbe dovuta arrivare la forestale per tagliare gli alberi. E, tra l'altro, in questo momento questo piano di eradicazione è stato bloccato perché molte persone si sono recate appunto in queste campagne ad Oria e a Veglie, in alcuni comuni in cui era prevista questa eradicazione, e si sono recate lì fisicamente per impedire che questo avvenisse. Solo che in uno di questi comuni, ad esempio, tra le altre persone presenti era presente anche Casa Pound, erano presenti alcuni membri di Casa Pound che cercavano appunto di infilarsi in questa questione qua e quindi in questa logica della difesa del territorio, della difesa del luogo in cui si vive e basta. E alcuni di noi hanno posto forte questa questione, no? Che queste persone non potevano essere presenti lì in quel momento, cioè dovevano essere mandate via perché non è possibile poter difendere delle campagne, degli alberi e lasciar fare a delle persone che il giorno dopo invece cercheranno di attaccare degli immigrati o dei sovversivi o semplicemente dei diversi perché a loro non va bene la loro presenza, insomma, cioè le questioni è necessario che si leghino ed penso questa è una questione importante perché ho l'idea che nei prossimi anni la presenza di queste formazioni di destra sarà sempre più presente, sarà sempre più presente nell'ambito delle lotte sociali e cercheranno sempre di più di infilarsi in mezzo. E proprio se mancherà quella chiarezza sulle motivazioni e anche sulle pratiche che spingeranno, no, a intervenire contro una nocività, contro un attacco da parte delle istituzioni o da parte dell'economia, penso che si perderà molto terreno su queste questioni, se appunto questa chiarezza non ci sarà da subito, perché altrimenti tutto andrà verso una difesa identitaria, nazionalista, sovranista, che è assolutamente inaccettabile.
Sì, è il NIMBY peggiorato all'ennesima potenza, declinato appunto in senso fascistoide. Infatti c'era stato modo di fare degli approfondimenti qui dai microfoni della radio proprio sulle infiltrazioni da parte dei fascisti nei movimenti ecologisti o cosiddetti ambientalisti. Ad esempio, si era visto quello che è accaduto in Sicilia oppure nel Milanese, in vari territori, anche a Roma. Ricordo benissimo dei fasci schierati all'ingresso di un sito che era stato selezionato per ospitare la discarica post Malagrotta, quindi insomma sono diversi anni che cercano di farsi vedere, cercano di trovare del consenso all'interno di queste lotte, proprio facendo delle rivendicazioni, come dicevi te, identitarie, quindi bisogna sicuramente far capire che la lotta è contro il sistema, la lotta alla nocività del sistema. Queste sono delle manifestazioni che abbiamo vicino casa, nei nostri territori o altrove. Comunque non cambia la nocività in sé.
Sì, infatti, questo è, penso, nelle chiacchierate che stiamo facendo in questi giorni, anche nei vari luoghi, insomma, in cui diciamo, le situazioni sono un po' più calde, si sta cercando proprio di porre questa questione in maniera un po' più forte, perché altrimenti la deriva è veramente pericolosa. E un altro aspetto che vorrei sottolineare è quello che riguarda poi il ruolo delle istituzioni, sempre nell'ambito di queste nocività, e il fatto che le istituzioni sono assolutamente complici di tutto quello che accade, quindi di tutto il danno e il disastro ecologico che viene creato. Sia appunto nella gestione dell'emergenza che dimostra l'aspetto che mostra proprio la faccia totalitaria, no? Dello Stato che si toglie la maschera e afferma un po' quello che è tutti i giorni, perché appunto espropria le persone non soltanto della propria terra o dei propri luoghi, ma le espropria di qualsiasi tipo di libertà o di qualsiasi tipo di diritto. E di qualsiasi tipo di possibilità di agire, insomma, lo Stato decide che sarà soltanto lui ad agire e tutti gli altri, e contabilizza le persone soltanto come numeri variabili o meno. E poi, rispetto a questo, invece, la logica del rivolgersi allo Stato per potersi difendere. È uno Stato che legato all'economia che ci impone le varie nocività, e quindi è abbastanza assurdo potersi rivolgere allo stesso Stato, per poter ottenere una soluzione, perché in molti ancora credono che, per esempio, nel ricorso alla magistratura per poter ottenere una soluzione. E, ad esempio, proprio su questa questione del batterio della xylella esiste un osservatorio sulla criminalità organizzata in agricoltura. Di cui presidente è Giancarlo Caselli, che penso sia abbastanza noto ovunque per aver perseguitato numerosi sovversivi e per aver di recente perseguitato anarchici, comunisti e notav nella lotta in Val Susa, nella lotta contro l'alta velocità. E quindi abbiamo voluto sottolineare fortemente questo aspetto qui, perché non. Non ci può essere la possibilità, secondo noi, non ci può essere la possibilità di affidarsi a chi invece è il nostro aguzzino. È un aguzzino, va preso come un aguzzino, insomma, non può avere una facciata buona un giorno e una facciata cattiva un altro giorno. Insomma, è un aguzzino e come tale deve essere considerato. Questo.
Sì, volevo chiederti anche a proposito di iniziative che ho trovato in rete, per quanto riguarda la solidarietà a quelli che sono stati o sono prigionieri che lottano contro le nocività.
Sì, abbiamo provato a fare proprio questo passaggio qui, perché abbiamo pensato che, come tanti altri compagni anche hanno ribadito tante volte, portare solidarietà a chi è detenuto, a chi si trova sotto attacco della repressione, insomma, uno dei modi migliori sia proprio quello di continuare la lotta alle nocività. Abbiamo proprio ricordato i processi che inizieranno il 23 aprile a carico di Graziano, di Lucio e di Francesco per l'attacco, insomma, al cantiere del TAV in Val Susa. Abbiamo ricordato il processo che inizierà a carico di Silvia, Costantino e Billy, sempre il 23 aprile, per il tentato attacco a un centro di ricerca di nanotecnologie in Svizzera. E quindi abbiamo voluto proprio sottolineare questo aspetto qui della solidarietà e della lotta alle nocività, che appunto che vanno insieme, che vogliamo che vadano insieme, perché proprio nel momento in cui continuiamo le lotte contro le nocività che anche questi compagni hanno portato avanti, probabilmente uno dei modi migliori per poter far sì che questi compagni non siano isolati e che quello che hanno compiuto, che i loro gesti non rimangano anche essi isolati, insomma, e che possano anzi trovare sostegno anche in altre lotte contro le nocività, in altre lotte contro le nocività che partano dall'autorganizzazione, che partano dall'orizzontalità, che partano dall'attacco, e che siano al di fuori delle istituzioni, che cerchino appunto di mettere in discussione non soltanto la nocività in sé, non soltanto le varie questioni o le varie problematiche, ma che cerchino anche di mettere in discussione, come si diceva all'inizio, insomma, il sistema che ci viviamo, il sistema economico, il controllo, lo stesso fascismo, insomma, e tutto questo sistema in cui siamo immersi, che in maniera urgente servirebbe mettere in discussione e provare a ribaltare, insomma. E questo è un po' il nesso che abbiamo voluto dare. Abbiamo fatto una chiacchierata a Lecce venerdì scorso, che è partita proprio dalla questione della solidarietà e da quello che accadrà il 23 aprile in questi processi, dalle motivazioni che hanno portato avanti questi compagni nel portare avanti la loro lotta contro la nocività, la lotta contro la nocività, quello che sarà la repressione o quello che è adesso la repressione. E abbiamo poi proseguito parlando, insomma, di quello che accade attorno a noi qui nel Salento e di come andremo avanti, di come vogliamo andare avanti, insomma, in queste varie lotte contro il gasdotto, contro chi vuole fare del Salento un deserto, sradicando la maggior parte degli alberi presenti, che sono poi la foresta, insomma, di questo luogo praticamente. E quindi sostanzialmente questo collegamento che dovrebbe essere sempre presente, e dovrebbe essere sempre presente nella testa e nel cuore, insomma, dei compagni.
Bene, allora, non so se volevi aggiungere qualcos'altro.
No, no, sostanzialmente no.
Altrimenti, sì, ci risentiamo poi più avanti per aggiornamenti.
Sì, va bene. Sì, queste questioni saranno, nei prossimi mesi saranno abbastanza vive. L'inizio settimana prossimo è previsto una riunione dei vertici istituzionali per cercare di portare avanti questo piano di sradicamento degli alberi senza avere problemi di ordine pubblico. Quindi anche nei prossimi giorni probabilmente avremo un po' da fare, insomma, in merito, per cercare di impedire questo piano, ma soprattutto per cercare appunto di mettere insieme queste questioni e di metterle insieme anche con determinate pratiche, probabilmente, insomma.
Ok, allora ti ringrazio molto per l'intervento, sei stata
Grazie a
molto
tutti.
chiara, grazie ancora, alla prossima.
Ciao, grazie,
Ciao
ciao.
ciao a te.